Continuiamo, se siete d'accordo, la nostra visita a questo grande personaggio dell'Antico Testamento, Davide, il re Davide, pastore, eccetera, eccetera. Davide, il poeta, teologo. Stamattina vedremo questo aspetto di Davide. E io più vado avanti, più scopro nuove cose di Davide, quindi non finirò presto. No, non stamattina, ma nel corso delle predicazioni. Andremo avanti per un po' perché ci sono delle cose estremamente interessanti da sottolineare. Parlare a Dio è preghiera. Parlare di Dio è teologia. Nei Salmi di Davide troviamo entrambe queste due espressioni intrecciate molto bene con i fili della poesia. In ogni Salmo, potete constatarlo di persona, in ogni Salmo Dio è menzionato e in ogni Salmo è presentato un aspetto di Dio. E parlando di Dio, appunto, il nostro caro pastorello di Betlemme presenta la sua visione di Dio, la sua teologia. Leggendo questi canti che abbiamo nella nostra raccolta, la Bibbia, canti che hanno accompagnato per secoli la storia del popolo, la vita del popolo di Israele, scopriamo appunto che Davide, oltre che essere un valente compositore, un incredibile poeta, è anche un non comune teologo. Esaminare tutti i passi che parlano di Dio sarebbe veramente un'impresa improba, ma ne evidenzieremo soltanto alcuni. Ma prima di andare a vedere cosa dice Davide di Dio, diciamo qualcosa intorno alla teologia. Che cos'è teologia? La parola, sappiamo, deriva dal greco, theos, Dio, e logia, logos, parola, discorso. La teologia, dunque, è un discorso su Dio. Ma mi chiedo, è possibile per l'uomo parlare di Dio? Tra Dio e l'uomo c'è una differenza abissale, a tal punto che lui, il creatore, è definito nella Bibbia stessa il totalmente altro. Dio nella sua alterità può essere conosciuto? La risposta è sì e no. No, perché l'uomo non può definire ciò che non vede. L'uomo non può definire ciò che è al di fuori della portata dei suoi sensi. Dio non si può vedere, Dio non si può udire, non si può toccare, non può essere soggetto ad analisi. Non esiste né microscopio né telescopio che possono aiutarci a vedere e a conoscere Dio. Inoltre troviamo un'affermazione in Isaia, altro grande teologo dell'Antico Testamento, che dice: in verità, Dio, tu sei un Dio che ti nascondi. Quindi Dio si nasconde anche tra le righe, diciamo così, della sua rivelazione. Non tutto ciò che è rivelato nella Bibbia la Bibbia dice, ciò che la Bibbia afferma, non esaurisce tutto il discorso su Dio. Vedete, c'è un'immagine lì, la Bibbia sta a Dio come i raggi stanno al sole. Non sappiamo tutto del sole, qualcosina, ma i raggi che arrivano fino a noi si bastano per darci luce e vita, calore, è quello che è scritto nella Bibbia, anche se non esaurisce tutto il discorso di Dio, perché Dio appunto è un Dio che si nasconde, è sufficiente per noi, per la salvezza e per avere con Lui il giusto rapporto. Andiamo avanti ancora. La risposta alla domanda, dicevo, no, perché non possiamo esaminare Dio con il microscopio, i nostri sensi non riescono a capire, a toccare, a vedere Dio. Però è anche sì, perché noi possiamo oggi parlare di Dio perché Dio ha parlato di sé. Sappiamo benissimo, conosciamo bene quell'incipit della lettera agli Ebrei. Dio, dopo aver tanticamente, molte volte, in molte maniere parlato ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi, egli che è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Teologia, però, fare teologia, perciò, non è un discorso su Dio, ma un discorso sul discorso che Dio ha fatto di sé. Senza questo discorso che Dio ha fatto di sé, non sarebbe possibile per noi fare un discorso su Dio. Per esempio, Dio ha rivelato se stesso, ora noi possiamo parlare di Lui con il nostro modo limitato, chiaramente. Per esempio, nel mondo ci sono circa 10.000 religioni. Ce n'è da fare, insomma. Se volete fare una scelta, provatela. 10.000 religioni, che sono il frutto di che cosa? Del tentativo dell'uomo di parlare di Dio senza il discorso di Dio, al di fuori del discorso di Dio. Ma Dio, diciamo, che si è rivelato, secondo quello che abbiamo letto, si è rivelato in particolare, dice, con il Figlio, con Gesù. Chi ha visto me ha visto il Padre, ha detto Gesù. Quindi l'ultima rivelazione di Dio di sé, ma oltre le parole, diventa carne, diventa qualcosa di concreto, a tal punto che Giovanni, scrivendo di questo, dice: quel che era dal principio, che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo. Ecco l'annuncio, ecco la teologia, ecco l'annuncio di Dio. Gesù si è incarnato, si è fatto carne, quindi è accessibile, è alla nostra portata. Conoscere Gesù è conoscere Dio. Però qualsiasi discorso su Dio non soltanto non si può fare al di fuori della parola, ma qualsiasi discorso su Dio non si può fare escludendo Gesù. Per questo motivo la teologia che troviamo nei Salmi di Davide, pur essendo molto ampia, non può essere né completa né esaustiva. Non c'è Gesù, forse in lontananza, in penombra. Se non si può parlare di Dio partendo da noi stessi, Davide, il nostro pastorello, il nostro musicista, il nostro re, ma dove ha preso le informazioni su Dio? Se per noi non è possibile parlare di Dio al di fuori della sua parola, sicuramente dalla Torah. Il Pentateuco è una fonte ricchissima di notizie su Dio, ma sono sicuro anche che Davide è stato in qualche modo, come dice anche Paolo riguardo alla scrittura, anche quindi anche ai Salmi, è stato ispirato da Dio stesso a scrivere quello che ha scritto. l'ispirazione è qualcosa che sfugge un po' alla nostra comprensione, quindi lasciamolo lì senza andare per esempio a cercare di capire la modalità dell'ispirazione, non riusciremo a capirlo. Anche Paolo, per esempio, parlando di sé, dice che ha ricevuto questo tipo di grazia. Io stesso, quel messaggio che sta esponendo, non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi vedete come degli uomini che hanno lasciato la loro impronta nella parola di Dio, nella Bibbia, sono stati ispirati, hanno avuto informazioni, direi, direttamente da Dio. Ma andiamo a vedere che Dio si presenta a Davide. Dio, prima di tutto, Dio il creatore. Davide ha cuore, veramente, si evince proprio da leggendo i Salmi, che la cosa che vuole presentare in Dio è che lui è il creatore. Quando io considero i tuoi cieli, opere delle due dita, la luna e le stelle che tu hai disposto, che cos'è l'uomo perché tu ne prenda, tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? E ancora l'altro passo, famosissimo, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Quindi c'è questo aspetto di Dio come creatore che Davide vuole sottolinearlo con forza. E infatti è uno dei primissimi aspetti di Dio che emerge dai suoi scritti. E Davide ci tiene a precisare una cosa, che Dio è il creatore di tutto, dell'uomo in particolare. Dio è il tuo creatore, è il tuo creatore. Perché questa premura di Davide? Dio stesso, nella sua rivelazione, vuole che sappiamo che lui è l'artefice di tutto. Vedete, Dio in qualche modo ci ha mandato il suo biglietto da visita. Ma cos'è la prima cosa che notiamo nel suo biglietto da visita? La prima cosa, nel principio Dio creò. Prima di ogni altra cosa, Dio vuole che sappiamo che lui è il creatore. Subito, appena apriamo la Bibbia, nel principio Dio creò. Solo se è il creatore può essere il Signore. Solo se è il creatore dell'uomo può pretendere da questi il servizio, l'adorazione. Per esempio, troviamo un certo Paolo nei suoi viaggi, così lo troviamo nell'Areopago, ad Atene. Paolo ad Atene parla ai pagani ateniesi, no? Che cosa vuole che sappiano per primo i pagani, i filosofi ateniesi? Guarda un caso, ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale Paolo riesce a cogliere proprio le occasioni per parlare in modo diretto, no? Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Chi è? Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita, eccetera, eccetera. Paolo ci tiene subito che i filosofi, gli studiosi, i teologi greci sappiano che Dio è il creatore. Questa è la prima cosa che devono sapere. Paolo presenta Dio nel testo, presenta Dio non solo come il creatore, ma anche come sostenitore dell'universo. Infatti dice, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita, eccetera, eccetera, parla proprio che tutto è sostenuto da Dio stesso. Per Paolo, vedete, Dio non è il famoso orologiaio dei deisti che ha creato il mondo, eccetera, e poi l'ha lasciata a se stessa. No, Dio crea il mondo, crea l'uomo, e cosa fa? Si prende cura del mondo e dell'uomo. Ha un rapporto diretto con l'uomo. Gli ateniesi credevano che Zeus, ed i romani Giove, era il Dio del cielo, il creatore di ogni cosa. Paolo, perciò, sentite, la prima cosa che dovete sapere del Dio che io predico, del Dio in cui credo, è che lui è il creatore, è il vostro creatore ed è il sostenitore di tutto quanto. La Bibbia comincia presentando Dio come creatore. Sapete come finisce? Tu sei degno, Signore, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu ci hai riscattato, perché tu ci hai salvato. No, perché tu hai creato tutte le cose. Quindi pensiamo una volta a cercare di uscire un pochino da quello che è un po' una strettoia per noi, di vedere Dio sempre soltanto come il Salvatore. Lo è, ma ricordiamoci che prima di tutto, infatti qui l'adorazione di Dio è collegata direttamente al credere che Lui è il creatore di ogni cosa, che Lui è il mio creatore. Ancora una diapositiva. Dio, nel campo del pensiero, c'è stato un evidente atto di rimozione. L'uomo ha cercato, i grandi pensatori hanno cercato di rimuovere Dio dalla coscienza, di rimuovere Dio dalla mente. Hanno cercato di sostituire Dio con la natura autocreata. È quello che va di più. Dico, ho dimenticato una cosa, adesso scusate, arrivo subito. Hanno cercato di rimuovere Dio dalla coscienza umana, dal pensiero umano, cercando di sostituirlo appunto con la natura eterna. Non ha un indizio, non ha niente. Allora, ma già dall'antichità il filosofo Parmenide disse che ex nihilo nihil fit, nulla viene dal nulla. Mi sembra logico, mi sembra appunto un ossimoro pensare che il tutto venga dal nulla. Mi chiedo perciò, miei cari, chiedo a me stesso, lo chiedo ad alta voce, è più intelligente credere che un creatore ha posto in essere il tutto o che il tutto viene dal nulla? È per questo che Davide in un suo salmo dichiara, oggi non potremo dirlo, perché qualcuno, lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Ci vuole coraggio oggi per dirlo, perché una frase del genere sarebbe sicuramente considerata politicamente scorretta. Ma deve essere detta, perché Dio come creatore fa parte del Vangelo, è l'inizio del Vangelo se vogliamo. Creando l'universo, Dio ha creato anche il tempo. Sapete che il tempo è legato a ciò che è creato. E per questo lui può essere considerato anche il Signore del tempo. Domenica scorsa è piaciuto molto, non perché fosse mio figlio, ma l'intervento di Stefano mi ha veramente illuminato su alcune cose, ci ha illustrato alcune cose concrete di come si può considerare Dio il Signore del tempo. Gesù, che si incarna, abbiamo visto, il Natale, in un preciso momento storico. Attenzione però, quando diciamo il Signore che è Dio della storia, noi pensiamo che Dio manovra questi gli eventi storici di cui noi facciamo parte. Ma non è solo questo, perché anche domenica scorsa ci ha dimostrato a Stefano che Dio ha, come dire, manovrato gli astri del cielo, perché a un certo punto proprio la congiunzione di questi astri era il momento esatto in cui doveva nascere Gesù. Mamma mia, non so, a me mi fa venire i brividi questa cosa. Ma non solo questo, non soltanto nel momento prestabilito Gesù nasce, ma al momento prestabilito Gesù muore. Paolo dice, infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Stabilito da chi? Da Dio. Avete sentito parlare della teoria del Big Bang? Sostiene, Einstein sosteneva, o lo fa ancora, almeno chi crede, che tutto quanto abbia avuto un inizio improvviso, come un'esplosione. E questo ci riporta proprio al Fiat Lux della Bibbia, della Genesi. Una teoria, quella del Big Bang, che è stata molto osteggiata, molti scienziati si sono accaniti contro la teoria del Big Bang, perché per loro puzzava un po' troppo di Genesi, capito? Assomigliava un po' troppo a quello che la Genesi dice. Ma è stata molto osteggiata. Però io vorrei dire una cosa, e questo lo dico soprattutto ai ragazzi che vanno a scuola. Sentite sempre parlare, che il mondo si è creato da solo, che non c'è Dio, non c'è creatore. Guardate, io ho portato con me un librettino, volete leggerlo? Un librettino, no, per dire ai ragazzi, non dovete avere uno spirito di sudditanza psicologica nei confronti di tanti che parlano, perché a scuola si dice soltanto quell'aspetto. Ma guardate qui, 3 anni di lavoro, 20 scienziati e specialisti di altissimo livello si sono messi qui a scrivere questo libretto. Quindi chi crede che Dio è il creatore non è un pazzoide, un credulone che crede a tutto, no. Toglietevi dalla testa che siete i soli che credete nel Dio creatore. Il tempo, fatemi dire 2 parole sul tempo. Abbiamo detto che il tempo è iniziato con il Big Bang, questa esplosione dalla quale è nato tutto, è sorto tutto. Ma vedete, quando parliamo del tempo dobbiamo sempre fare attenzione. Quando la Bibbia ci dice, molto prima di Einstein, molto prima, che un giorno per Dio è come 1000 anni, ma come continua? Chi mi sa continuare? No. Come un giorno che è passato. Cioè la totale, diciamo, il tempo viene totalmente ridimensionato, riscritto, perché qui c'è veramente qualche cosa, non è soltanto un giorno come 1000 anni, ma 1000 anni come, quindi vedete, altro che ossimoro, qui qualcosa che si esclude, che si elide, che uno schiaccia l'altro. siete in buona compagnia, cari, se credete che Dio è il creatore. Oltre 1.000 miliardi di galassie. Avete sentito? 1.000 miliardi di galassie. E ogni galassia ha in sé 400 miliardi di stelle. Chi vuole fare il conto? E molte delle stelle che noi vediamo come puntini luminosi sono enormemente più grandi del Sole. Questo è ciò che dice il salmista, parla di Dio. Una testimonianza sopra le nostre teste. E allora è anche tutto questo che ci porta almeno a pensare, se non possiamo dirlo, pensiamolo, lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Almeno questo. Se non possiamo pensare, dirlo perché saremmo tacciati, chissà, almeno pensiamolo. Rinforziamo la nostra fede su questo. C'è un altro aspetto però che della teologia, 5 minuti ce la faccio, un altro aspetto della teologia di Davide che mi ha subito colpito, di cui vorrei parlarvi. Il Salmo 2 è considerato un salmo messianico, ossia un salmo che parla direttamente del Messia che verrà. E così è stato considerato da Pietro, per esempio, nel suo discorso dopo la discesa dello Spirito Santo. E in questo Salmo, scritto secoli prima della venuta di Gesù, che si parla forse per la prima volta di un figlio. Nel Salmo è scritto: il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni, eccetera, eccetera. Io non ci sono riuscito, vediamo un po' se voi ci riuscite. Trovate un altro passo dell'Antico Testamento in cui si parla che Dio ha un figlio? Io non mi è venuto in mente niente, addio. Non mi è venuto in mente niente. Che fa? Allora, dove ha preso l'idea? Perché questo Salmo 2 poi viene ripreso nella sua forma messianica, proprio collegato a Gesù. Ma dove ha attinto questa preziosa verità Davide? È una verità che non può nascere sul terreno dell'ebraismo, perché sapete una cosa? Quando hanno arrestato Gesù, l'hanno portato davanti a Pilato, i farisei, i soliti farisei, hanno detto a Pilato: noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Quindi non poteva nascere dall'ambiente ebraico una simile idea. Forse nel Salmo non è chiarissimo, ma nel Nuovo Testamento viene detto chiaramente che si parla di Gesù. In Atti 13, in Ebrei, Davide sicuramente non può che avere avuto una rivelazione particolare. E questo ci porta a pensare che egli fosse, fra le altre cose, anche un profeta. Ed è Pietro che dice: poiché però era profeta, sta parlando di Davide, e sapendo che Dio gli aveva giurato, eccetera, eccetera. Quindi Pietro parla di Davide come profeta. E qui si apre un discorso completamente nuovo. Questo personaggio che fu pastore, musicista, combattente con un notevole senso strategico, teologo, profeta, re esemplare secondo il cuore di Dio, un personaggio sicuramente straordinario. Per questo dico, non sarà facile per me finire le mie riflessioni su Davide. Da una simile radice Davide non poteva che sorgere un personaggio ancora più straordinario, ancora più fuori del comune, Gesù, come lui della tribù di Giuda, come lui nato a Betlemme, come lui re, come lui pastore, anche se di diversa natura. Allora, del suo dono di profezia ne parleremo più in là. Cercheremo di capire in che modo Davide espleta il suo ruolo di profeta. Ma dobbiamo finire ancora qualche cosa sugli aspetti di Dio che troviamo nei Salmi, che ci vorrà almeno una vita. Che Dio vi benedica, che ci aiuti veramente a prendere sul serio quelle considerazioni che vengono dalla sua scrittura, da quelle parole che Dio stesso ha rivelato ai suoi profeti. Amen.